Sì, non ce l'abbiamo fatta neanche stasera con questa colonna. Volevamo toglierla, ma non ce l'abbiamo fatta. Fratello Vice, come a fare? 50 cantieri aperti sul Lugano, una colonna. Ah, potevamolo fare. Eh? 2 ore di lavoro, che ci vuole? Alleluia. Quanti erano qui ieri sera? Quanti non erano qui ieri sera? Dove eravate? A casa? A fare chi a casa? Ah, in chiesa la preghiera, pregavate per noi. Amen. Si può spegnere prima di avere una paralisi? No, magari solo, si può spegnere solo questo? Ok, grazie. Grazie, grazie. È il baffo più bello della Svizzera. Allora, ieri abbiamo parlato di un argomento, credo, interessante, almeno da quello che anche è stata il seguito, insomma, di quello che le persone ci hanno detto, che sono rimaste molto contente. Stasera vogliamo lasciarvi un po' scontenti, perché non è che possiamo uscire sempre contenti dalla comunità, voglio dire. Stasera di più, stasera molto di più, ok? Molto di più stasera. Apriamo la Bibbia, dai, nel Vangelo di Giovanni al capitolo 16. Gloria a Deus. Ma uno svizzero c'è almeno qua stasera? Quanti svizzeri puri ci sono qui? Puri, proprio puri. Eh? Magari anche con uno... Cioè, abbiamo pure Gesù stasera. Come ti chiami, fratello? Antonio. Antonio. Alleluia. Eh? E Gesù magari è tornato, non lo sappiamo. Alleluia. Giovanni capitolo 16, leggiamo dal versetto 7. E una delle cose che desidero dirvi stasera è, come ieri, ci sono magari delle cose che vengono dette che magari non vengono comprese immediatamente. Vi incoraggiamo anche a prendere la registrazione del CD, oppure fra qualche giorno saranno disponibili gratuitamente anche sul nostro sito, quindi potete tranquillamente scaricare, duplicare, dare agli altri. Volevo anche dirvi che nel sito c'è anche la possibilità di scaricare tutti i canti gratuitamente, scuole bibliche, abbiamo migliaia e migliaia di materiale, libri, potete prendere, masterizzate e regalare. Quindi diffondiamo la parola di Dio il più possibile. Gratuitamente abbiamo ricevuto, gratuitamente diamo. Amen. Allora, non c'è copyright nella parola di Dio e neanche nei canti dovrebbe esserci in realtà. Perché se sono cose che vengono da parte di Dio, chi può prendersi il diritto o un copyright su qualcosa che Dio dà? È come se io facessi una predica e ti dicessi: no, non puoi predicare quello che ho predicato io, perché c'è il copyright. Noi dovremmo entrare in questa mentalità. Abbiamo ricevuto gratuitamente, dovremmo dare gratuitamente. Amen. E lasciare poi sicuramente la libertà ad ognuno di poter esprimere la propria generosità e il proprio desiderio di benedire in maniera libera, in maniera guidata dallo Spirito Santo, non c'è dubbio. Quindi ci saranno alcune cose che magari questa sera saranno dette. Io ho detto ieri sera: non siamo qui per raccogliere consensi o per avere complimenti, noi siamo qui per mettervi in crisi. Crisi economica. Proprio una crisi per dire: ho bisogno di capire ancora di più cosa Dio dice, ho bisogno di conoscere di più il mio Signore. Amen. Noi non possiamo andare avanti con una religione. Gesù non è morto sulla croce per farci diventare evangelici. Non vi vedo molto convinti, ma è così. Ok? Ma grazie a Dio, la Chiesa non è una denominazione, è un corpo. Non è una struttura, è un corpo fatto di membra. Ogni membro, tu sei una parte del corpo di Chiesa. Siamo membra, facciamo parte gli uni degli altri. Quale grave peccato si macchiano coloro che dividono il corpo di Cristo e separano. No? Dovremmo vivere e lavorare invece per... Accomodate, noi abbiamo iniziato, scusateci. Accomodate, fate spazio. Sono dei posti? Benvenuti, benvenuti ragazzi, benvenuti. Abbiamo aspettato proprio voi per iniziare a predicare. Benvenuti. E quindi abbiamo bisogno di lavorare per creare sempre più unità, per abbattere le barriere. Ok? È vero, noi siamo chiamati ad amare tutti, non siamo chiamati a lavorare con tutti. Noi non possiamo scegliere i nostri fratelli, i fratelli li sceglie papà. Che succede? Però possiamo decidere anche le persone con le quali possiamo lavorare, non c'è dubbio. Però in virtù di questo sicuramente dobbiamo anche imparare ad avere il nostro equilibrio, perché quello che manca oggi non è sicuramente lavorare nel corpo di Cristo, quello che manca oggi a volte è la capacità di sapersi amare. Amen, amen, gloria a Dio. Giovanni 16, qualunque cosa ascolterete stasera non la prendete per oro colato, ok? Chi predica non è perfetto, chi predica non solo non è perfetto ma non riuscirà mai a dire cose perfette. Quindi tutto quello che voi ricevete incamerate, depositate, tornate a casa, andate a leggere, andate a studiare, andate a meditare, a valutare sicuramente. Ed è importante, se ci sono delle domande stasera mi farebbe piacere anche rispondere, perché faremo delle affermazioni che saranno molto forti. Molto forti, ok? Giovanni 16, dal versetto 7 in poi, Gesù in questa parte del suo ministero, che è la parte finale del suo ministero, fa l'ultimo discorso, no? Sapete, come un padre che sta per partire per lungo tempo, si mette attorno alla famiglia e dice: ok, allora, io sto per andare, ma bisogna fare questo, questo, questo e questo. E quindi come un padre che ha davanti i suoi figli, comincia a dare le mansioni, comincia a far comprendere cosa succederà durante la sua mancanza. Ma proprio in questo momento molto drammatico per i discepoli, Gesù introduce la persona più straordinaria dopo di lui, che è la persona dello Spirito Santo, che non è una cosa, che non è una forza attiva, che non è una nuvoletta, che non è un fuoco, non è una goccia d'olio, no, è la persona di Dio stesso nello Spirito Santo. E lui la introduce e dice: io pregherò il Padre ed egli vi darà un allos paracletos, cioè uno della mia stessa natura, uno che farà esattamente come io faccio. Quindi voi conoscete me, se conoscete me, conoscete pure lui. Ci sarà solo una differenza tra me e lui, solo una, solo una. Io sono stato con voi, ma lui abiterà in voi. Amen. E mentre presenta questa persona straordinaria, che i discepoli erano molto così, dicendo: ma di che cosa sta parlando? Che i discepoli non conoscevano lo Spirito Santo. Lui fa questa affermazione, guardate al versetto 7. Tuttavia io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada. Perché se io non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. Già a questa affermazione pensate un attimo alla faccia dei discepoli, quando Gesù dice: è bene per voi che io me ne vado. Se tu fossi stato uno dei discepoli, cosa avresti detto a Gesù? Gesù, ma che sta dicendo? Tu rimani qua, non mandare nessuno, non vogliamo nessuno al posto tuo. È vero o no? È normale. Ma i discepoli non potevano fare niente, potevano solo accettare e avere fede in quello che Gesù stava dicendo. Dice: io vi dico la verità, è bene, è un bene per voi che io me ne vada. Non è un bene che voi rimaniate da soli, è un bene che io me ne vada, perché se io non me ne vado non verrà a voi il Consolatore. E dicevo: Signore, noi non vogliamo un Consolatore, noi vogliamo te. E Gesù spiega, Gesù introduce, Gesù fa comprendere il ministero dello Spirito Santo e dice al versetto 8 qualcosa di straordinario. Dice: e quando sarà venuto egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. E poi spiega il versetto successivo: di peccato, perché non credono in me; di giustizia, perché io vado al Padre e non mi vedrete più; di giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Ditemi la verità, che ci avete capito? Io ho capito soltanto che il principe di questo mondo è stato giudicato. E a volte noi leggiamo, correggetemi se sbaglio, a volte noi leggiamo la scrittura ma non riusciamo a capire determinate cose, è vero o no? Allora a volte rimaniamo là giorni, settimane, cercando di avere rivelazione, ma non arriva. Allora lo dobbiamo fare una cosa intelligente, dobbiamo semplicemente passare avanti, passare al versetto successivo. Perché, come dice poi Gesù al versetto 12, dice: avrei molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Quindi la rivelazione nella nostra vita viene in maniera graduale, viene in maniera progressiva. Amen? È progressiva. Tu oggi sai cose che non sapevi ieri. È normale. Ma non perché hai i capelli più bianchi, ma semplicemente perché il tuo rapporto con Dio è cresciuto, sei andato in profondità e oggi lo Spirito Santo può dirti cose che magari ieri non avresti compreso. Se io 10 anni fa avessi avuto la comprensione e la rivelazione che ho ora, io non so se mi avesse fatto bene. Non lo so. So che la rivelazione è progressiva. Oggi sicuramente ho messo in discussione cose che per me 10 anni fa erano assolute. Oggi posso dire che l'unica cosa assoluta è che Gesù Cristo è il Signore. Molta tranquillità, perché la comprensione e la rivelazione cresce gradualmente nella nostra vita. E certe cose che magari alle quali non credevi prima le credi oggi, e certe cose che magari prima non credevi oggi magari per te sono cose importanti. Quindi rimaniamo aperti sulla base di quella che è la guida e l'ispirazione dello Spirito Santo. E stasera voglio parlarvi appunto della nostra identità, rimanendo sul versetto 8 e 9 in maniera particolare, dove dice: quando sarà venuto lo Spirito Santo convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Di peccato, perché non credono in me; di giustizia, perché io vado al Padre e non mi vedrete più; di giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Quanti sono convinti che Gesù dica la verità? Tutti quanti noi. È lo Spirito Santo che convince. Non c'è niente di peggiore quando un predicatore o un pastore cerca di convincere le persone, perché la convinzione che viene dall'uomo si chiama plagio, ma la convinzione che viene dallo Spirito Santo si chiama rivelazione. Noi non possiamo e non dobbiamo essere convinti dall'uomo, per quanto bravo possa essere, per quanto buono possa essere, per quanto abile nella sua oratoria, nella sua predicazione possa essere. La convinzione deve venire dallo Spirito Santo, perché quando la convinzione arriva dallo Spirito Santo è una convinzione che nessuno mai ti toglierà, mai più, mai più. Gesù spiega qua un fattore fondamentale nella predicazione, perché Gesù ci ha predicato di andare a predicare il Vangelo a ogni creatura, è vero o no? Gesù non ha mai detto: andate per tutto il mondo e convincete le persone di peccato. Gesù ha detto: andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. La convinzione di peccato viene dallo Spirito Santo e non da noi. Noi non siamo lì chiamati a puntare il dito sui peccati delle persone. Noi siamo chiamati a predicare il Vangelo, che è e sempre sarà la buona notizia. Dite insieme a me, buona notizia. Il Vangelo cos'è? È buona notizia. Evangelion significa buona novella. È una buona notizia, la buona notizia che Gesù è venuto a salvare i peccatori. Alleluia. Noi non siamo chiamati a giudicare le persone, noi siamo chiamati ad amare le persone. Noi non siamo chiamati a puntare il dito sui peccati delle persone, noi siamo chiamati a incoraggiare le persone che i loro peccati sono stati perdonati in Cristo Gesù. La predicazione di Giovanni Battista, come era la predicazione di Gesù, era ravvedetevi. E credete all'Evangelo. Ora, molti di noi nella nostra formazione biblica sono stati insegnati, come credo tutti noi, io il primo, che quando si parla della parola ravvedimento ha a che fare prima di tutto con i nostri peccati. Ravvediti. Perché? Perché quello che stai facendo è sbagliato, nel senso, ravvediti, stai vivendo una vita di peccato e quindi ti devi ravvedere. Quando noi andiamo a studiare la scrittura in maniera specifica, in maniera particolare, noi scopriremo una cosa, che Giovanni Battista parlava agli ebrei, così come Gesù parlava agli ebrei. E quando diceva ravvedetevi, l'accento non era posto sui peccati, ma l'accento era posto sulla mentalità, perché ravvedersi significa cambiare mentalità. E qual era la mentalità degli ebrei? Non è come quella nostra. La mentalità degli ebrei è: io faccio del bene per essere piaciuto da Dio. Gesù non stava ponendo l'accento sui peccati del popolo. Gesù stava ponendo l'accento sul fatto che loro pensavano di piacere a Dio mediante la legge. È un po' diverso, eh? È molto diverso. Sorella, parla, non ti preoccupare. In casa siamo, non ti preoccupare. Puoi esprimerti. Il ravvedimento di cui Gesù parlava non era per i peccati del popolo, ma era esattamente l'opposto. Stava dicendo Gesù: ravvedetevi, voi dovete cambiare mentalità, perché voi non potete pensare di piacere a Dio, di essere giustificati mediante le opere della legge, ma dovete credere nell'Evangelo, che è la buona notizia, che significa che qualcuno è venuto dall'alto per salvarvi dai vostri peccati, non mediante le vostre opere, ma mediante il suo sangue. Questa arriva, è lenta ad arrivare, ok? Bisogna digerirla, perché è importante comprendere la cultura nella quale è stata scritta la scrittura, nella quale Gesù ministrava. Con chi era arrabbiato Giovanni Battista? A chi ha detto razza di vipere? A chi l'ha detto? Ai farisei, farisette, fariotto. I farisei. Con chi era arrabbiato Giovanni Battista? Con i farisei. Vi ricordate invece cosa disse ai soldati romani? Quando loro gli dissero: e noi cosa dobbiamo fare? Ravvedetevi! No. Ha detto semplicemente: continuate a fare il vostro lavoro, semplicemente non estorcete denaro alla gente, siate onesti. Il ravvedimento ha a che fare con un cambio di mentalità. Voglio che leggiamo un attimo Marco capitolo 1 versetto 14. Tenete il segno su Giovanni 16, su Marco capitolo 1 versetto 14 e 15. Siete pronti? Ora, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del, dite insieme a me, Evangelo del Regno. Ok, lo ripeto, dite insieme a me, Evangelo del Regno. Gesù non predicava l'Evangelo degli evangelici. Gesù predicava l'Evangelo del Regno di Dio, che è totalmente diverso da quello che noi predichiamo. Venne in Galilea predicando l'Evangelo di Dio, l'Evangelo del Regno di Dio, dicendo: il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Non riusciamo a comprendere molto bene quello che Gesù sta dicendo. Che significa il Regno è vicino? Nella nostra cultura, perché noi leggiamo la Bibbia con la cultura greca, mentre la Bibbia è stata scritta con una cultura ebraica, quindi noi interpretiamo e diamo l'interpretazione della scrittura con la nostra cultura, e non c'è niente di peggio, perché facciamo dire qualcosa alla scrittura che non, in realtà non vuole dire. Vi potrei fare mille esempi. Ma il problema fondamentale è che quando noi leggiamo, noi interpretiamo il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, 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 vicino dove? Sapete, a volte quando telefoni a quelle persone gli dai appuntamento, dici: dove sei? No, vicino. Ancora sotto la doccia, ti ha dato appuntamento. Ma dove sei? Sto arrivando, 5 minuti, sono vicino. Spuntano dopo 1 ora e mezza. Vicino quanto? Vi posso leggere il testo originale di questa scrittura? Vi posso leggere le varie opportunità di traduzione con le quali si può tradurre? Marco capitolo 1, il versetto 15. Ok? Siete pronti? Siete preparati? Allacciate le cinture? La vostra occasione è giunta, non sprecatela. La definitiva opportunità di Dio è qui, approfittatene. Perché il tempo è compiuto, siamo nella perfetta coincidenza con le profezie che sono state fatte nel passato. Il regno di Dio, con tutta la sua potenza e la sua maestà, è arrivato fino a voi, è qui e si incarna in me. Cambiate vita, pensate in maniera diversa e riconsiderate tutte le vostre convinzioni, perché la vostra fede deve essere riposta solo nella buona novella. È un'altra Bibbia questa qua, eh? No, questa non è un'altra Bibbia, questa è la parola di Dio. E quando noi entriamo in questo, è un mondo che non ha fine. Non ha fine. Non ha fine. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Traduzione: quando lo Spirito Santo verrà su di voi, egli vi abiliterà ad essere testimoni della mia venuta, della mia morte, della mia risurrezione, della mia ascensione, e vi metterà in grado di essere ambasciatori del regno di Dio, che non può essere scosso, ma che scuote ogni vita, ogni città e ogni nazione con la quale viene in contatto. Questa è la parola di Dio. Quando noi la cominciamo a leggere letteralmente nella sua essenza, quando cominciamo a capire realmente quella parola che cosa significa. Lo Spirito Santo verrà ed egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Lo Spirito Santo non convince la Chiesa di peccato. Lo Spirito Santo convince il mondo di peccato. Perché quando il mondo viene convinto di peccato, diventa Chiesa. E quando il mondo diventa Chiesa, non ha più bisogno di essere convinto di peccato, ha bisogno di essere convinto di giustizia e di giudizio. Sapete cosa invece insegniamo a volte nei nostri ambienti? Che dobbiamo sempre andare alla ricerca del peccato nascosto. Ne parlavamo oggi a pranzo. vieni tenuto in una sorta di limbo dove non sarai mai libero abbastanza, perché dovrai chiedere perdono per i peccati di tuo padre, perdono per i peccati di tuo padre, di tua madre, pure di tua suocera, perdono per i peccati dei tuoi antenati, perdonare per i peccati della città, per tutto il sangue sparso nella città nel Medioevo. Scusate, andiamo ad Adamo direttamente e facciamola finita. Chiediamo perdono per il peccato di Adamo e risolviamo la situazione. E noi siamo continuamente, come credenti, alla ricerca continua del peccato, mentre lo Spirito Santo vuole convincerci di giustizia. Cos'è la giustizia? Se vi chiedessi in questo momento, datemi una definizione della parola giustizia. Che significa quando Gesù ha detto a Giovanni Battista, quando lui è andato, Giovanni Battista ha detto: no, tu vieni da me a essere battezzato da me, sono io che dovrei essere battezzato da te. E Gesù invece dice: no, lascia che adempiamo ogni giustizia, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Poiché egli ha fatto diventare peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui. Parleremo di questo. Giustizia. Noi l'abbiamo utilizzata così, questa parola. Qualcuno ci fa del male e noi preghiamo: Signore, non voglio vendetta, però fammi giustizia. Perché Dio è buono, ma Dio è anche giusto. Eh? Come per dire, non lo ammazzare, però faccio rompere una gamba. Vendetta no, Signore, perché tu hai cambiato il mio cuore. Ah, se mi avesse pigliato 20 anni fa. Queste frasi che noi facciamo uscire. Ah, se era 20 anni fa, deve ringraziare Dio che veramente il Signore mi ha cambiato. Vendetta no, mai, perché alla vendetta appartiene all'Eterno. Però, Signore, un poco di giustizia me l'ha fatta. E noi preghiamo in questa maniera, pensando che questa è la giustizia, no? Di Dio. Ma sapete la cosa più brutta qual è? La cosa più brutta è che quando succede qualcosa di brutto alla persona per la quale abbiamo chiesto giustizia, noi diciamo: ovvero Signore, Dio c'è. Ah, ah. Scherziamo, ma con il Signore non si scherza. Quando fai una cosa la paghi. Guai a chi mi tocca. Guai a chi tocca gli unti dell'Eterno. E abbiamo questo tipo di rapporto. E quando succedono a noi le cose, noi diciamo: il diavolo mi sta perseguitando. Quando succedono agli altri, noi diciamo: questo è qualche peccato nascosto, il Signore giustamente è il giusto giudice. Quando succede a noi, frate, prega, perché il diavolo proprio mi sta mettendo i bastoni fra le ruote. E non riusciamo a comprendere il cuore del Padre che fa splendere il sole sui giusti e sugli ingiusti e fa piovere sui buoni e sui malvagi, perché vuole che tutti siano salvati. Amen. Il nostro Padre Celeste non è il giustiziere della notte che va in giro dando mazzate sulla testa alle persone. O quando ci succede qualche cosa di grave, noi pensiamo: vedi, ecco, Signore, mi fece pavare perché ho fatto quella cosa, perché ho detto quella detta, perché ho fatto. E pensiamo che Dio si vendica con noi. E come dicevamo ieri, noi dobbiamo lottare, soffrire, affaticarci per cercare di convincere Dio a benedirci. Oh, però appena sbagliamo tanto, Signore ce la fa pagare subito. Eppure la Bibbia dice che lui è lento all'ira e grande in misericordia. Lo Spirito Santo ci ha convinto di peccato. E quando la Bibbia dice, Gesù dice, di peccato perché? Al versetto in Giovanni 16, al versetto 9, dice: di peccato perché? Guardate qua, questo è fondamentale. Di peccato perché? Perché?
Non credono in me.
Non sta parlando di adulterio, non sta parlando di omicidio, non sta parlando di furto, non sta parlando di fornicazione, non sta parlando di qualcosa che gli uomini fanno. Fratelli, ascoltate, il peccato che porta le persone all'inferno non sono le loro opere, ma ciò che loro non credono. I peccati sono frutto del non credere in Gesù. Quando tu credi in Lui, tu ami. Quando tu credi in Lui, ti mantieni puro. Quando tu credi in Lui, non rubi. Quando tu credi in Lui, la tua vita si allinea. Non diventiamo perfetti, ma sicuramente quando noi amiamo Gesù, noi viviamo nell'amore, adempiamo la legge automaticamente e quindi viviamo nella benedizione. Lo Spirito Santo convince il mondo di peccato, lo Spirito Santo non convince gli uomini dei loro errori, cosa che invece noi facciamo. Lo vedi tu, se non smetterai di fare quella determinata cosa, non sarai mai guarito. Se non smetterai di fare quel peccato, Dio non ti benedirà. Noi continuiamo a predicare, a dire cose del genere, dove nella Bibbia non è mai scritto. A quanti Gesù è andato e gli ha detto, se finché tu non smetti di peccare io non ti posso guarire? A quanti? A quanti Gesù ha detto, se tu non smetti di fumare non ti puoi battezzare? Ah, non è che... A quanti Dio Gesù andava e puntava il dito sul loro peccato? A quanti? Ditemi, a quanti? Non è vero. Ai farisei. Vi ricordate? Perché ai farisei? Gesù non ha mai avuto problemi con i peccatori, ha avuto problemi con i religiosi del tempo. È vero? Gesù aveva solo ed esclusivamente problemi con coloro che pensavano di avere tutta la verità. E Gesù diceva, siete ipocriti, siete delle tombe imbiancate all'esterno, piene di ossa di morte, voi vi colate il moscerino e vi inghiottite il cammello. Non entrate voi nel regno e non fate entrare neanche quelli che vogliono entrare. Avete chiuso il regno alle persone che vogliono entrare. Gesù era molto arrabbiato con loro. E Gesù dice, quando verrà lo Spirito Santo, egli convincerà il mondo di peccato. E alla Chiesa? Qual è l'opera che lo Spirito Santo sta facendo o deve fare nella Chiesa? Noi siamo sempre alla ricerca del peccato nascosto, perché pensiamo, oh, Dio non mi può benedire finché c'è quel peccato, Dio non mi può fare prosperare finché c'è quel peccato, e non ci rendiamo conto che Dio è andato oltre. Il peccato non è più il problema nella Chiesa. Oggi la Chiesa, il problema della Chiesa non è quello che fa, è quello che non fa. La Chiesa non vive nella identità che Dio gli ha dato, perché io sono stato convinto di peccato quando non credevo, ma quando sono stato convinto ho creduto in Gesù e ora non ho più bisogno di essere convinto di peccato. Io ora ho bisogno di essere convinto che sono un figlio di Dio, che sono un re, un sacerdote, che sono un ambasciatore di Cristo, che sono seduto nei luoghi celesti e che ho autorità di calpestare il diavolo. Io di questo ho bisogno, perché se io sono convinto di questo, neanche mi interessa più andare a peccare, perché vivrò una vita talmente entusiasmante, talmente piena di gioia, talmente piena di unzione, dove il mio obiettivo sarà quello di andare a distruggere le opere del diavolo, no di andarci a giocare a carte. È sempre un problema di identità. Quando i credenti non vivono nell'identità che hanno ricevuto, saranno sempre alla ricerca di un peccato nascosto. Lo ripeto, quando i credenti non vivono e non realizzano la loro identità in Cristo, si sentiranno sempre in colpa, sempre indegni, sempre mai abbastanza santi, mai abbastanza puri, mai abbastanza unti, mai abbastanza preparati, mai abbastanza maturi per poter fare e compiere l'opera di Dio. È come se un padre dicesse al figlio: tu non sei mai buono, mai buono. Sai papà, vorrei andare a lavorare, prima devi maturare. Sai papà, vorrei prendermi la patente, prima devi maturare. No, devi sistemare queste cose. Sai papà, vorrei fare, no, prima devi sistemare queste cose nella tua vita. Sai papà, vorrei, no, prima non sei adatto, non sei buono, non sei abbastanza maturo, non sei... Quando noi abbiamo questo tipo di messaggio, noi abbiamo una chiesa nana. Abbiamo sempre credenti che si sentono in colpa, che non riescono a prendere posizione. Abbiamo sempre, i nostri appelli sono sempre strapieni di gente che ha bisogno di guarigione, di gente che ha bisogno di essere liberata dalla depressione, di gente che ha bisogno di uscire fuori dalla crisi. Facciamo questi appelli, si riempie l'altare e gli uomini di Dio, i pastori si sentono: wow, guarda quanta gente. E quello è il successo. No, quella è la vergogna. Il vero successo sarebbe quando si fanno appelli e nessuno viene avanti. Quello è il vero successo, dove ogni credente ha riuscito a realizzare la guarigione a casa sua, è riuscito a realizzare la liberazione a casa sua, perché Cristo vive in me. Con tutto il rispetto, non ho bisogno che imponi le mani sopra la mia vita, perché sto realizzando Cristo nella mia vita. Certo, abbiamo difficoltà, certo, abbiamo delle situazioni, delle circostanze, preghiamo gli uni per gli altri, abbiamo bisogno di incoraggiarci gli uni gli altri, ma il vero successo e la vera vittoria è quando gli appelli saranno vuoti. C'è solo un motivo per il quale gli appelli dovrebbero essere pieni: se c'è gente nuova che non ha creduto ancora in Gesù, e dici chi vuole che creda in Gesù, e allora la folla riempie la piazza, quello sì. Ma non credenti che dopo 20 anni ancora si fanno avanti all'appello di salvezza perché non sanno se sono salvati. Che se Gesù ritorna stasera, hai la certezza: ma veramente ancora fumo, quindi non so se lui mi accetterà. Dio mio, il problema pensi che sia il fumo, il problema è nel cervello. È quello l'oggetto del peccato, non la sigaretta. Quando sei convinto ancora dopo 20 anni che una determinata cosa non ti fa diventare, non ti fa essere, non ti fa accedere alle benedizioni di Dio. Questa mancanza di identità, io voglio che tu dica insieme a me stasera: Spirito Santo, convincimi di giustizia. Io ho bisogno, Spirito Santo, di essere convinto di giustizia. Io devo uscire da questo luogo stasera avendo la piena certezza, la piena convinzione dentro di me che io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Io devo uscire da questo luogo con l'assoluta certezza che il diavolo è sotto i miei piedi e che nessun'arma fabbricata contro di me avrà successo, perché io sono un re e sono un sacerdote, e se io metto fede in qualcosa, io ottengo quello che credo. Il mondo, dice la Bibbia, ha un estremo bisogno di vedere la manifestazione dei figli di Dio, che non sono le conferenze, che non sono i raduni mega galattici, che non sono le mega church, le chiese dove ci sono migliaia. Gloria a Dio quando succede questo, ma non è questo, non è questo. È nel posto di lavoro, è per strada, è nei bar, è nel campo di pallone, è al cinema, è al teatro, è al ristorante. Lì dobbiamo brillare. Alleluia. Lo Spirito Santo non è più interessato a convincerti di peccato per un semplice motivo: quando noi pecchiamo, noi non abbiamo bisogno che lo Spirito Santo ce lo dica, noi sappiamo che stiamo peccando. Quanti sono d'accordo con questo? Se i figli di Dio peccano, non è che possono dire: ops, è capitato, ho inciampato in un peccato. No, i credenti sanno quando stanno sbagliando, i credenti sanno quando stanno mentendo, i credenti sanno quando stanno guardando una cosa che non dovrebbero guardare, i credenti sanno quando stanno agendo con un'attitudine sbagliata, i credenti sanno quando stanno facendo qualcosa che non è in accordo alla volontà di Dio. Io non ho bisogno dello Spirito Santo, perché il mio spirito è stato rigenerato, e chi si è unito al Signore è uno stesso spirito con Lui. Io ho la voce di Dio dentro di me che mi dice: ma chi sta con me? Prima che lo faccio sento già la voce dentro di me, ma onnistaendo, e non vengo convinto di peccato dopo, prima io già so che sto facendo qualcosa di sbagliato. Quando stai parlando di qualcuno in una determinata maniera, quando stai ascoltando delle cose che non dovresti ascoltare, già lo Spirito Santo dice: com'è? Tutto a posto? Allora, quando noi arriviamo a Cristo, e come abbiamo letto ieri, se dunque uno è in Cristo, egli è, dillo, io sono, io non devo diventarlo, io sono una nuova creatura in Cristo, le cose vecchie sono passate. Mogli, non guardate i vostri mariti, le cose vecchie sono sempre passate, eppure sei ancora qua. Ma com'è possibile? Le cose vecchie sono passate, tu sei ancora qua. Mentre i mariti pensano alle suocere, le cose vecchie stiamo bollendo, vero? Potete, magari si può, possono, cioè, li volete i ventilatori accesi? Magari lasciate spento solo questo, se no mi devo spostare. Vabbè, va, non ti preoccupare, a Duma, a Loma. Quindi comprendiamo una cosa, che oggi l'opera dello Spirito Santo è convincere la Chiesa di giustizia. Cos'è la giustizia? Voglio leggere insieme a voi qualcosa, in 2 Corinzi, già ho citato, 2 Corinzi 5, versetto 21, se possiamo metterlo per favore. Il verso 17 l'abbiamo letto ieri, dice: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Noi non facciamo le cose per diventare qualcuno, ma perché siamo qualcuno noi facciamo le cose. Amen? Oggi molti cercano di fare le cose per diventare qualcuno, no? Invece è esattamente il contrario, perché siamo qualcuno, perché siamo figli di Dio, possiamo fare ogni cosa. Alleluia. E dice in 2 Corinzi 5, 21, poiché egli, parla di Dio qua, Dio Padre, egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, naturalmente parla di Gesù, affinché noi potessimo diventare o diventassimo giustizia di Dio. Ora io voglio che tu ti giri verso la persona che è accanto a te e gli dici: tu sei la giustizia di Dio. Facciamo come ieri, dai, facciamolo ora magari credendoci un pochettino. Facciamolo credendoci un pochettino. Tu sei la giustizia di Dio. Amen. Nessuno me lo dice mai. Tu sei la giustizia di Dio. La giustizia non è qualcosa che noi abbiamo ricevuto semplicemente. Ascoltate, la giustizia è qualcosa che noi siamo diventati. Lo ripeto. La giustizia non è qualcosa semplicemente che abbiamo ricevuto. La giustizia è qualcosa che siamo. Cos'è la giustizia di Dio? La parola giustizia è una parola speciale nel testo greco e anche nel testo ebraico, nella cultura di quel tempo. Non è una parola religiosa, la parola giustizia. È un termine che viene usato nella giurisprudenza. La parola giustizia significa essere posizionati in maniera corretta. La parola giustizia significa essere posizionati in maniera corretta. Quando la Bibbia dice che noi siamo stati giustificati, Romani 5, versetti 1 e 2, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo il nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo avuto anche mediante la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Noi siamo stati giustificati perché qualcuno è stato giustiziato, noi siamo stati giustificati. Noi dovevamo essere giustiziati, ma Gesù è stato giustiziato, Gesù ha conosciuto, è diventato qualcosa che lui non era, per fare diventare noi qualcuno che non eravamo. Scusate il gioco di parole, ma è molto semplice. Gesù è diventato qualcosa o qualcuno che non era e non poteva mai essere, affinché noi diventassimo qualcosa che non avremmo mai potuto essere. Noi siamo stati resi giusti e questo è il modo come Dio Padre ti vede in questo momento. Lo so che non ci credete, si vede nei vostri volti. Tu sei giusto nella presenza di Dio. Sì, ma sì, però, ma forse. No, niente ma, niente se, niente forse. Tu sei giusto per il sangue di Gesù. Guardate la fatica che fa lo Spirito Santo nel cercare di convincere la Chiesa oggi. Perché l'amen può essere un amen pentecostale, ma non un amen di cuore. Come ti vede papà ora? Dice, ma io ho mandato appena uno a quel paese mentre stavo guidando, venendo proprio in chiesa. Come ti vede papà? Noi siamo stati resi giusti e noi siamo giusti. Ed è questo il modo come papà ci vede, perché il sangue di Gesù è nella nostra vita. Ora, sto per dirvi qualcosa che so che non è facile da accettare. Noi siamo stati abituati che per ogni cosa che fa, ogni sbaglio che facciamo, o appena abbiamo a che fare con situazioni spirituali particolari, noi invochiamo il sangue di Gesù sopra le nostre vite. È vero? Sapete che non è scritto da nessuna parte nella Bibbia? Gloria a Deus, sì. Sapete che non è scritto da nessuna parte del Nuovo Testamento che noi dobbiamo invocare il sangue di Gesù nelle nostre vite? Noi continuiamo a pregare per il risveglio? Sapete che non è scritto da nessuna parte che dobbiamo pregare per il risveglio, perché il risveglio non esiste? È un'illusione pentecostale, o per meglio dire, una grande bufala pentecostale. E si continua ad insegnare che il risveglio è l'intervento soprannaturale di Dio all'interno della Chiesa, mentre la Bibbia dice molto chiaramente che il risveglio, se così lo possiamo definire, è la vita naturale della Chiesa nella società. Il risveglio non è qualcosa che fa Dio, è quando tu cominci a vivere con la luce e il sale di Dio che è già dentro di te. quando vivi con l'autorità e con la coscienza dell'autorità e della posizione corretta nella quale Dio ti ha messo una volta e per sempre. Noi siamo i portatori sani del risveglio. Perché? Perché Cristo abita in noi, scusate se è poco. Cristo è noi, speranza della gloria, ma di quale risveglio abbiamo bisogno se in noi abita il Creatore del cielo e della terra? Cosa deve fare Dio ancora se Lui stesso ha dichiarato tutto è compiuto? Noi continuiamo a pregare e intercedere, Signore, apri i cieli. È una bugia, è una stupidaggine tremenda cercare di pregare che Dio apra i cieli. Non è scritto da nessuna parte, ma la Bibbia dice esattamente al contrario. In Giovanni 1, 50 e 51 Gesù dice a Natanaele: in verità io ti dico che da ora in poi voi vedrete i cieli aperti e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo. Stefano, prima di morire, in Atti al capitolo 7, dice la Bibbia: ecco che io vedo i cieli aperti e Gesù che sta seduto alla destra della maestà. L'apostolo Pietro, in Atti 10, stava pregando, fu rapito in estasi e vide i cieli aperti e in un lenzuolo scendere davanti a lui con delle bestie impure e una voce che gli diceva per tre volte: ammazza e mangia. Apri i cieli, Dio dice: l'ho fatto. Signore, dammi più unzione. Non ti serve, già hai tutto quello di cui hai bisogno. Non esiste un versetto nella Bibbia, uno che ci dice, ci autorizza a chiedere dammi più unzione. Uno, un solo versetto che Dio ci autorizza a dire al Signore dammi più fede. Un solo versetto che ci autorizza a chiedere a Dio dammi più autorità, dammi più potenza. Non esistono. Noi viviamo di tradizioni perché tutto è compiuto e a noi fa molto più comodo dare la responsabilità o a Dio o al diavolo. Noi decide lui, e se non decide lui, decide lui. Non esistono versetti. Noi abbiamo fatto scuole bibliche, è scritto libri su questi argomenti. Su nulla. È creato confusione. Non esistono appigli biblici. Hai bisogno di più unzione, perché quella che hai, che esiste, la vecchia unzione e la nuova unzione. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. Immaginate a Davide, che è stato unto re di Israele da Samuele, che subito dopo deve affrontare Golia, e prima di affrontare Golia dice: no, aspetta, devo andare un attimo al profeta, mi devo fare ungere. Immaginate una cosa del genere? Già nell'antico patto, che chi era stato unto una volta e per sempre. Ed era un'unzione esterna, mentre quella del Nuovo Testamento è un'unzione che dimora dentro di noi. Giovanni lo dice: l'unzione che avete ricevuta dimora dentro di voi. Noi viviamo di religiosità, cari, e non riusciamo a comprendere chi siamo, e la fatica più grande che oggi lo Spirito Santo ha è cercare di convincere Totò che è un re e un sacerdote, di cercare di convincere Maria che è una regina, che è un'ambasciatrice e che ha tutta l'autorità sotto i suoi piedi. Noi continuiamo a cercare protezione dal diavolo. Oddio mio, è il diavolo che si deve proteggere da noi e noi cerchiamo ancora di essere protetti da qualcuno che è stato sconfitto una volta e per sempre. E allora sì, Spirito Santo, convincimi di giustizia, convincimi della posizione nella quale sono stato posto una volta e per sempre, convincimi di giudizio, che il principe di questo mondo è stato già giudicato. Alleluia. e che la vittoria è nostra in Cristo Gesù. Noi continuiamo a sentirci sempre inadeguati, sempre mai pronti, mai abbastanza unti, mai abbastanza maturi, mai abbastanza spirituali, perché ci manca sempre qualcosa per fare il passo successivo. Allora si aspetta, no, però con l'anno nuovo vedrai, no? Oppure, oh, quando quell'uomo pregherà, imporrà le mani su di me, allora sì che le cose cambieranno. Stupidaggini, non è vero, le cose continueranno, perché se non si cambia qua, se non c'è un ravvedimento dentro di noi, le cose non cambieranno mai. E il ravvedimento è un'opera dello Spirito Santo nella nostra vita, ma dobbiamo essere disposti a rinunciare, come disse Gesù agli ebrei: abbiate il coraggio di mettere in discussione le cose che voi che pensate siano certe. La convinzione di peccato ti dice sempre dove eri, cosa facevi, chi eri. Quando lo Spirito Santo ti convince di giustizia, tu cominci a vedere chi sei, cosa puoi fare e dove sei. La convinzione di peccato ti fa vedere tutti i tuoi peccati, tutti i tuoi errori, tutti i tuoi sbagli. La convinzione di giustizia ti fa vedere in realtà che sei un figlio di Dio, sei là, hai una nuova identità, che sei in Cristo e che ogni cosa vecchia è andata via per sempre nella tua vita. Ogni maledizione è stata spezzata e nessuno può maledire chi è stato benedetto in eterno. Alleluia! Nessuno ti può maledire. Noi abbiamo ancora oggi credenti che hanno paura delle fatture, paura dei demoni. Quando si fanno le preghiere per le liberazioni, ci sono alcuni che li vedi che scappano, si prendono i bambini, vieni, vieni con me, non guardare, non guardare, non guardare. Io quando facciamo le preghiere di liberazione, mi ricordo quando i miei figli erano piccoli, io li mettevo lì accanto a me, perché da piccoli loro dovevano sapere che avevano vittoria e che il diavolo era sconfitto. Da piccoli dovevano vedere che il diavolo bastava nominare il nome di Gesù e andava via. No, oggi abbiamo le serate di liberazione di venerdì, le altre serate no, e se non sei liberato devi dire al demone: non ti manifestare, per favore, aspetta fino a venerdì perché c'è la preghiera di liberazione. Se le persone non hanno demoni, magari vanno uno: ah, me lo presti un demone, devo andare alla preghiera di liberazione. Noi abbiamo questi concetti, ma perché di domenica non puoi essere liberato? Abbiamo per forza bisogno di un pastore che imponga le mani e che con la sua voce tonante, nel nome dell'Eterno degli eserciti. Non riusciamo a comprendere qual è la nostra posizione, qual è la nostra identità. E voglio concludere con questo versetto. Noi siamo diventati la giustizia di Dio. Gesù è diventato peccato. Sapete, questo è uno dei grandi misteri di cui parla la Bibbia. E il mistero non è la mancanza di comprensione che noi abbiamo delle cose. Dice: non capisco una cosa, mistero della fede. Come per dire, non lo so spiegare, quindi dai, mi camuffo dietro. Dice: me la puoi spiegare? Frate, è un mistero della fede, non si può spiegare. No, non è una scusa per la nostra ignoranza. Il mistero non è che noi non capiamo le cose, il mistero è: ma com'è che Dio realmente mi ha amato così tanto e continua ad amarmi così tanto? Questo è il vero mistero, perché questo io non lo posso capire. Com'è che Dio ama la persona che ti sta facendo in questo momento del male, che tu vorresti vedere morta? Dai, siamo onesti. C'è qualcuno che vorresti vedere morto in questo momento? Morto no, in ospedale. C'è qualcuno con il quale hai un po' di risentimento? Dai, qualcuno. Il mistero più grande è che non riusciamo a capire come Dio possa amare quelle persone. Ma sapete qual è la cosa bella? È che quelle persone pensano lo stesso di noi. Questo è il mistero della grazia e dell'amore di Dio, dove noi non riusciamo a capire: ma come fa Dio ad amarci così? Come fa Dio a continuare a benedire quella persona che io so che ha fatto delle cose tremende, tremende, pure nel regno di Dio tremende, eppure Dio lo protegge? Perché ricordiamoci, è la bontà di Dio che ci spinge al ravvedimento, non il giudizio di Dio. Egli, Dio Padre, ha fatto essere peccato per noi. Cosa è successo alla croce 2000 anni fa? Ah, quando parliamo di questo, questo è il vero mistero. Gesù è diventato peccato. Galati 3, se non sbaglio, al versetto 12, dice: egli ci ha riscattati, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato egli stesso maledizione per noi, perché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Gesù è diventato, ha preso la maledizione su di sé, è diventato maledetto per noi. Questa era la legge di Mosè. Gesù è diventato peccato per noi, è diventato maledetto per noi, è diventato maledizione per noi. E quando noi guardiamo alla croce, l'unica cosa che possiamo dire è: non ho parole, non posso crederci, è troppo grande, troppo immenso. Non abbiamo canti, non abbiamo libri, non abbiamo poesie per descrivere la grandezza di questa grazia e di questa misericordia. Ma non è soltanto lì, non finisce lì, perché Gesù non è soltanto andato alla croce per noi, lui è andato al posto nostro, cioè lui ha preso il nostro posto per un motivo specifico, fratelli. Che? Mi cancia sto verso. Ritorna indietro, 2 Corinzi 5:21. C'è una parola fantastica che dobbiamo realizzare questa sera. Sta cannila non si consuma mai, è sempre là. Dite insieme a me. Rimanete qui. Tutto questo è stato fatto affinché lui è diventato come noi, affinché noi diventassimo come lui. Amen. Lui è diventato come noi affinché noi potessimo diventare come lui. Il mistero della croce e del sacrificio di Gesù sta proprio in questo: io muoio per voi e muoio al posto vostro, io prendo il posto vostro affinché voi prendiate il posto mio. Io divento come voi, e se voi ci credete, voi diventerete come me. Lui è morto per noi affinché noi vivessimo per lui. Lui è morto al posto nostro affinché noi vivessimo al posto suo. Siamo o no re? E lui non è altro che il re dei è il Signore dei Signore. Ecco perché Gesù ha detto: ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque, che da oggi in poi voi mi rappresentate pienamente su questa terra, voi siete i miei ambasciatori, voi siete il mio corpo. Non ho altre mani se non le vostre, non ho altre orecchie se non le vostre, non ho altri piedi se non i vostri, non ho altre mani se non le vostre, non ho altri occhi se non i vostri, non ho altro se non voi. Gesù è il capo del corpo e noi siamo l'estensione del cielo sulla terra. Il compimento, dice Paolo, di colui che compie ogni cosa in tutti. Noi siamo il compimento di Gesù. Perché l'obiettivo finale non era Cristo nella carne,
ma Cristo nella Chiesa. Noi siamo diventati la giustizia di Dio. Lui ha preso le nostre malattie e lui ha dato a noi la sua, non la sua guarigione, lui ha dato a noi la sua salute, che è meglio della guarigione. La migliore guarigione è quella che non devi ricevere mai, ricordatelo, perché vivi nella salute. Lui ha preso le nostre maledizioni affinché tu ricevessi la sua benedizione. Lui ha preso la tua angoscia affinché tu ricevessi la sua forza. Lui ha preso la tua rabbia, lui ha preso la tua paura, lui ha preso la tua ansia affinché tu ricevessi la sua sicurezza, la sua forza, la sua capacità di poter dire: io sono quello che sono per la grazia di Dio e nessuno mi può convincere del contrario. Alleluia. Alleluia. Cosa può fare il diavolo contro di te? Concludo dicendo questo: il diavolo non ha autorità nella tua vita. Potete dire amen?
Amen.
Il diavolo non ha, Gesù ha detto, ha usato un'espressione bellissima in Giovanni 14, credo al verso 30, ha detto: ora viene il principe di questo mondo ed egli non ha nulla in me, nulla. Il diavolo non ha autorità nella Chiesa, il diavolo non ha autorità nel corpo di Cristo, non ce l'ha, non può averla, non può. Dove c'è Cristo, il diavolo non può avere autorità. Allora cosa succede? Il diavolo ha l'autorità che noi gli diamo. Se noi diamo spazio, i ducciasi. Non è che è babbo. Un po' di intelligenza ce l'ha dopo un po' di migliaia di anni, un po' di esperienza l'ha fatto. Paolo dice: non fate posto al diavolo. Il diavolo non può entrare se qualcuno non fa il posto. Ok? Ora, qual è l'autorità che il diavolo può avere nella mia vita o nella tua vita? Nessuna, se non quella che noi gli diamo. E qual è l'autorità che noi possiamo dargli? Qualcuno dice: è il peccato, perché se noi pecchiamo il diavolo entra. Sbagliato. Perché se fosse vero questo principio, tutti i pari nuaci saremmo posseduti. C'è qualcuno che ha peccato oggi? Alzate le mani, non vi preoccupate, non sarete lapidati. C'è qualcuno che ha peccato stasera? Ma perché a mezz'asta? Magari i peri. Dobbiamo nasconderci tra di noi. C'è qualcuno che ha peccato? Tutti quanti noi pecchiamo ogni giorno, è vero o no? In parole, in azioni, oppure chi può fare del bene e non lo fa. Se oggi non ho fatto niente di peccaminoso, no, oggi non hai fatto niente, quello è un peccato. Vero o no? Oppure Paolo dice: tutto quello che non viene da fede è peccato. Quante volte facciamo cose nelle quali non siamo convinti? Anche all'interno della Chiesa. Stiamo peccando. Se il peccato desse opportunità al diavolo di entrare, non ci sarebbe l'umanità. Ma cos'è in realtà che dà spazio al nemico? Non è una grande chiesa. Non è una grande rivelazione. Però c'è solo un'arma che il diavolo ha contro di noi. Mi metto di profilo.
Questa qua è un'arma potentissima.
Morte e vita sono in potere della... Ascoltatemi, fratelli. Noi prestiamo a volte la lingua al diavolo e il diavolo prende questa autorità per usarla contro di noi. Noi prendiamo quest'arma, è l'arma più grande che Dio ci ha dato, la lingua. Giacomo 3 insegna, è l'arma più grande Noi prendiamo questa e mettendola nelle mani del nemico, lui la usa contro di noi. Quante volte abbiamo usato la lingua per maledirci o per maledire altri? Io sono il primo che può ammettere alcuni errori, alcuni sbagli, senza problemi. Quante volte abbiamo... Io sento ancora mamme che maledicono i propri figli, o i propri mariti, o i mariti delle proprie mogli, o il proprio lavoro, la propria terra. Scusate se vi dico questo, ci sono molti siciliani e molti calabresi, molti sono andati via maledicendo la propria terra. E invece di pregare e benedirla, l'hanno maledetta. È così. E continuiamo a dire, non cambierà mai niente, si fa di male in peggio. E noi prestiamo la nostra bocca alle mani del nemico e il nemico usa l'unica arma che può avere, la usa contro le persone e contro i territori. Quando parliamo del nostro governo, parlo in Italia, mai un credente che dice preghiamo, mai un credente che dice c'è speranza, mai un credente che dice ce la possiamo fare, mai qualcuno che dice usciremo da questo, no, ma ci volesse una bomba, da tutti morti, bisogna azzerare tutto, facciamo schifo. E continuiamo a prestare la nostra lingua al nemico e non ci rendiamo conto che questa è l'unica arma che lui ha e che usa contro di noi. Per non parlare poi quando ci benediciamo gli uni gli altri. Ah! Ah! Parlavamo oggi in macchina proprio di questo. Ci sono tre demoni che si incontrano. La sapete? Ci sono tre demoni che si incontrano. Se è successo. E hanno fatto il resoconto della settimana. Uno gli ha detto, tu che hai fatto? Guarda, io sono stato là in Sicilia. Ho combinato la valle. Guarda, è successo una cosa straordinaria. Ho fatto veramente un gran bel lavoro. Ho messi uno contro gli altri. Divisioni, spaccature. C'è tu? Guarda, io sono stato al nord Italia. Incredibile. Separazioni, morti, malattie. Guarda, un successo incredibile. E il terzo? Guarda, io mi sono riposato tutta la settimana. Dice, come mai? Non dovevi andare nella zona del centro Italia? Hanno imparato a fare tutto da soli. Noi siamo di ispirazione per il diavolo a volte. Noi diciamo le cose e il diavolo dice, vero è. Vero, e non ci avevo pensato. Al di là delle battute e dello scherzo, chiaramente, lo Spirito Santo lascia che ti convinca di giustizia e di giudizio. Amen. Tu sei in Cristo e sei una nuova creatura. Tu hai l'autorità di calpestare serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico e niente, dillo insieme a me, niente potrà farmi del male. Io sono diventato la giustizia di Dio, io sono quello che sono per la grazia di Dio, io sono un re, io sono un sacerdote, io sono un collaboratore di Dio, io sono un ambasciatore per Cristo, io sono un figlio di Dio destinato a vincere, condannato a regnare. Per sempre. Tu sei condannato a regnare con Cristo per sempre. Questa è quello che Dio ha stabilito per la tua vita. E tu non riuscirai a cambiare idea, di far cambiare idea a Dio. Dio guarda verso di te e vede Cristo. Il diavolo guarda verso di te e vede Cristo. Tu che guardi? Ma tu quando ti guardi allo specchio, che cosa guardi?
Stai sempre là a guardare il peccato che hai fatto, o il peccato dei tuoi avi, o i peccati della tua città, o della tua nazione, per la quale devi chiedere perdono ancora, ancora, ancora. Ma veramente crediamo che il sangue di Gesù non abbia la capacità di spezzare ogni maledizione nella nostra vita, nella nostra città, nella nostra nazione? Il problema non è quello che il diavolo fa, il problema è quello che la Chiesa non fa. Allora da stasera in poi, per favore, risplendi. Amen. L'ultimo versetto, dai, alziamoci in piedi, questo lo leggiamo in piedi. Isaia 52, lo proiettiamo. Isaia capitolo 52. Versetto 1 e 2, guardate cosa dice qua: risvegliati, risvegliati, di alla persona accanto a te, risvegliati, risvegliati, non chiedere a Dio il risveglio, risvegliati tu, non chiedere il risveglio a Dio, dacci una gomitata nelle costole alla persona accanto a te, vedi come sa lo sbiglio, ta. Risvegliati, risvegliati e rivestiti della tua forza, ossia. Se ti devi rivestire, vuol dire che stai lasciando questi vestiti da qualche parte. Smettila di camminare nudo, rivestiti della tua forza. Indossa le tue splendide vesti, o Gerusalemme. Alleluia. Figlio il prodigo ritorna a casa e il padre cosa fa? Invece di dirgli un'età fatta, state fatto un meno, ora lo ripeto, e il padre, quando il figlio il prodigo ritorna a casa, gli ha detto, invece di dirgli, ma dov'è che sei stato? Torna da dove sei venuto, perché qua non è più posto per te. No, il padre chiama i suoi servi e dice ai suoi servi cosa? Portate la veste più bella e rivestitelo. Amen. Poi cosa dice? Finito qua? No, mettetegli l'anello al dito. Sapete di che cosa parla quello? Dell'autorità. L'anello della famiglia rappresenta l'autorità. E poi cosa dice? Si ferma là? No, mettetegli dei sandali nuovi ai piedi. Significa da questo giorno in poi devi camminare per quello che tu sei. Tu sei mio figlio e devi camminare in accordo alla tua identità. Ma c'era qualcuno che non era contento. Sapete chi era? Non era il fratello, era il vitello ingrassato. Il vitello ingrassato, appena visto tornare il figlio al prodigo, ha detto: è fatta. E gli altri vitelli accanto a lui hanno detto: hai mangiato fino ad oggi, eh? Ti sei ricreato, ora è venuta la tua ora. Anto, e ridiamo. Rindossa le tue splendide vesti, o Gerusalemme, città santa, perché non entreranno più in te né l'incirconciso né l'impuro. Il versetto 2: scuotiti, che bello questo, scuotiti di dosso la polvere. Stasera quando ti saluterai con le persone non gli darai la mano, non lo saluterai con la pace, gli scuoterai la polvere di dosso, che non è la forfora. C'è una parola d'ordine per qualcuno stasera: scuotiti la polvere di dosso. Questa parola è per qualcuno in maniera particolare: scuotiti di dosso la polvere. Basta piangere, basta soffermarsi sugli errori del passato. Sei stato perdonato, sei stata purificata, c'è una vita nuova davanti a te. Risvegliati, rivestiti della tua forza, indossa le tue splendide vesti e scuotiti di dosso le catene dal collo. Alzati, mettiti a sedere. Sapete che significa questo? Alzati e mettiti a sedere. Sta dicendo letteralmente: sei sdraiata a terra nella polvere, alzati, scuotiti di dosso la polvere, con le vesti regali siediti e comincia a regnare. Il mettiti a sedere significa prendi la tua posizione sul trono. E poi dice: sciogliti le catene dal collo. Segnateveli questi versetti, meditateli a casa, perché sono delle parole profetiche per alcuni qui stasera. Sono dei comandi continui e costanti. Risvegliati, rivestiti, indossa le splendide vesti, scuoti di dosso la polvere, alzati, mettiti a sedere e sciogliti le catene dal collo. E continuiamo a chiedere che Dio faccia qualcosa. Signore, fai qualcosa. Ho già fatto tutto, ora aspetta a te. Signore, salva. No, non hai capito, devi essere tu e devi andare a predicare. Signore, caccia i demoni. Forse non ci siamo capiti, sei tu che hai autorità per cacciare i demoni, perché il nome di Gesù è dentro di te. Amen. Vogliamo pregare un attimo? C'è qualcuno che suona il piano? Qualcuno che sa suonare il pianoforte?